Una geografa, uno storico e un archeologo con qualche competenza medica camminano con lo sguardo fisso sul terreno, nel bel mezzo delle immense foreste della Carelia, a nord-ovest della Russia. Un luogo incastonato tra la Finlandia, il Mar Baltico e i due laghi più grandi d'Europa. Dietro di loro ci sono dei militari e qualche cane. Ad un certo punto il gruppo si ferma. Ha raggiunto la meta della spedizione. Si inizia a scavare. Dal terreno emergono teschi e ossa. Tantissimi teschi e ossa. I tre studiosi sono Irina Flige, Vinyamin Joffe e Yuri Dmitriev. Si sono conosciuti qualche tempo prima, durante una pausa sigaretta, quando hanno scoperto casualmente di essere alla ricerca dello stesso luogo. Quel luogo si chiama Sandarmokh ed è uno dei due siti più importanti per la memoria delle fucilazioni sovietiche. È il 1 luglio 1997. State ascoltando la terza stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Nel 1997 viene scoperto Sandarmokh, il luogo di sepoltura di migliaia di persone vittime delle purghe staliniane e delle fucilazioni della polizia segreta dell'URSS. Questa scoperta ha costituito uno spartiacque nel lavoro di memoria sui crimini sovietici. Uno dei grossi buchi neri della storia del Gulag è infatti la difficoltà di cercare i corpi delle vittime. In genere si sapeva solo che delle persone erano state fucilate, ma non dove e quante. Nel caso di Sandarmokh abbiamo nomi e date. Oggi, 27 anni dopo, uno dei tre fautori dello straordinario ritrovamento deve scontare 15 anni di colonia penale in Mordovia, in un complesso che risale ai primi anni del Gulag. Una pena, quella data a Yuri Dmitriev, che equivale all'ergastolo, considerando le sue precarie condizioni di salute. Ma come ci è finito in una colonia penale uno come lui? Parliamo di un archeologo, membro dell'associazione Memorial, che si occupa di cose successe quasi un secolo fa. Per capirlo, forse dobbiamo porci prima un'altra domanda. Chi è Yuri Dmitriev? Lo chiediamo ad Andrea Gullotta, co-presidente dell'associazione internazionale Memorial.
Yuri Dmitriev è un personaggio molto particolare e molto interessante da diversi punti di vista, nel senso che per certi versi è un po' il prototipo dell'attivista di Memorial. A volte sono studiosi affermati, a volte sono insomma attivisti, ma molto spesso sono persone che hanno una vita, tra virgolette, normale, e che poi per una serie di casualità incontrano il tema del terrore, della memoria o dei diritti umani, a seconda dei casi di cui stiamo parlando, e decidono di dedicare tutta la loro vita a questo.
Memorial, Nobel per la pace 2022, è il più grande archivio della storia dei gulag sovietici e delle sue vittime. È nata a Mosca a metà degli anni Ottanta, in un momento in cui l'Unione Sovietica di Gorbaciov cerca di riformarsi dal punto di vista sociale e politico. Dopo decenni di silenzi forzati, cominciano a circolare testimonianze, fotografie e racconti di quello che fu il sistema Gulag. In questo contesto, Memorial è diventata un baluardo della memoria non solo per la Russia, ma per tutto il mondo. Dmitriev ne dirige la sezione della Carelia. Qualche mese fa, in occasione della giornata del prigioniero politico, gli attivisti di Memorial Italia hanno chiesto a Gabriele Nissim di leggere l'ultima dichiarazione di Yuri Dmitriev, pronunciata l'8 luglio 2020, in cui ripercorre la sua vita e il processo intentato contro di lui.
Sarò eternamente grato ai miei genitori per avermi allevato. Quando capirono che il Signore non avrebbe dato loro figli propri, compirono quello che secondo me è il loro atto di eroismo civile. Mi presero da un orfanotrofio, mi curarono, mi allevarono, mi fecero crescere e mi educarono così bene che ora, da questa cella, non avrei vergogna a guardarli negli occhi.
Yuri Dimitrov è un orfano, nel senso che è stato preso da un orfanotrofio dai suoi genitori e poi è cresciuto, ha avuto la sua vita a Petrozavodsk in Karelia, finché a un certo punto non è stato assunto come assistente di una persona che ha fatto una carriera politica importante, che si chiamava Ivan Chukin. Era figlio di un assassino, di una delle persone che faceva le fucilazioni, che faceva parte dell'NKVD. Durante gli anni della perestroica aveva sentito proprio l'obbligo morale di entrare in politica per recuperare la memoria delle vittime, e Dimitrov, lavorando con Chukin, ha cominciato a occuparsi dei libri della memoria. Su mandato di Chukin ha cominciato ad andare negli archivi e a recuperare uno a uno gli elenchi delle vittime, gli elenchi delle persone, chi fucilato, chi morto in carcere, chi mandato ai lavori forzati. Ha cominciato a creare questa enorme database che poi veniva ciclicamente pubblicata in quello che si chiamano martirologhi oppure libri della memoria. E quindi a un certo punto Dimitrov si è messo in testa, da persona peraltro religiosa, di trovare i luoghi di sepoltura. Io Dimitrov l'ho conosciuto quando lavoravo da dottorando alla mia tesi sul lager della Salavki. Cercavo le biografie di alcuni detenuti e tutti quanti mi dicevano: devi andare da Dimitrov, devi andare da Dimitrov, devi andare da Dimitrov. E allora io l'ho contattato, ci siamo messi d'accordo, sono arrivato a Petrozavodsk, lo aspettavo alla stazione. Mi aspettavo uno studioso, una persona che magari mi venisse a prendere alla stazione, con, non so, giacca, camicia. Non c'era nessuno, esco nel piazzale, a un certo punto arriva una macchina piccola, un po' scassata, sfrecciando, si ferma con una sgommata, e dentro c'è quest'uomo con il capello lungo, tirato in un codino, una barba folta, che mi dice: Andrea, sì, sarei a bordo. Mi porta a casa sua, vedo una sua foto di lui vestito in abiti militari, e allora mi viene naturale dirgli: è stato in guerra. E lui mi guarda, si ferma, si volta verso di me e mi fa: ora ti faccio vedere la mia guerra. E mi fa vedere le foto della scoperta di Sandarmò.
Le foto e i documenti che Gullotta ha avuto la possibilità di vedere in quella visita in Karelia descrivono molti dei luoghi di sepoltura su cui ha lavorato Dimitrov. In questo racconto ci soffermiamo soprattutto sulla scoperta di Sandarmok, il più importante luogo di memoria delle fucilazioni sovietiche dopo il poligono di Butovo, fuori Mosca.
Dimitrov è riuscito a capire la conformazione delle ossa del bacino e quindi a capire quanti maschi e quanti femmine ci fossero nelle fosse comuni, e in alcuni casi è riuscito a stabilire perfettamente dove sono queste vittime. Cosa, ripeto, rarissima, perché la stragrande maggioranza delle vittime della repressione sovietica, dei gulag, del terrore e quant'altro, non sappiamo dove sono sepolte. Invece in questi casi sappiamo precisamente dove sono cultura, quindi per i parenti, per gli eredi è stato importante avere un luogo dove portare mazzi di fiori, dove andare a ricordare i propri cari.
Tra il 1937 e il 1938 a Sandarmok sono state torturate, fucilate e seppellite circa 7.000 persone. Di loro non si sapeva assolutamente nulla. Non ci sono solo vittime russe, ma anche stranieri e cittadini delle varie repubbliche sovietiche come ucraini, kazaki e bielorussi. Le vittime sono di 58 nazionalità diverse. Dopo la scoperta delle fosse comuni è nato una sorta di cimitero memoriale dove gli eredi delle vittime pongono fiori, foto, monumenti funerari, una memoria familiare che diventa nazionale. Ogni 5 agosto si sono celebrate lì giornate della memoria con cerimonie cattoliche, ebraiche e ortodosse, fino a che il governo le ha permesse. Dimitrov dava un grande apporto all'organizzazione delle commemorazioni e questo suo ruolo da attivista lo ha reso inviso alle autorità. In questa storia, un anno cruciale è il 2014, quando le forze militari russe annettono de facto la Crimea.
Oggi è necessario fermare l'isteria, abbandonare la retorica della guerra fredda e riconoscere l'ovvio. La Russia è un partecipante attivo e indipendente alla vita internazionale. Come altri paesi, ha interessi nazionali che devono essere presi in considerazione e rispettati. Faccio appello anche al popolo ucraino. La Crimea è il nostro patrimonio comune e il più importante fattore di stabilità nella regione. E questo territorio strategico deve essere sotto una sovranità forte e stabile, che di fatto oggi può essere solo quella russa.
La comunità ucraina decide per protesta di non partecipare più alle cerimonie a Sandarmok e in quello stesso anno Dmitriev denuncia apertamente la Russia come stato invasore. La giornalista Anna Zafiesova ci spiega perché il lavoro di Dmitriev dà fastidio e che cosa significa Sandarmok per il governo russo di oggi.
Quello che è successo a Sandarmok quasi 100 anni fa è importante non solo perché è quello che accade anche adesso su scala per ora diversa e con modalità nemmeno tanto diverse, ma anche perché a compiere stragi come quella del lager di Sandarmok sono stati i padri e i nonni non solo dei responsabili dei servizi segreti della polizia politica russa che oggi lavorano in Karelia, come è stato nel caso di Dmitriev, ma anche a un livello più nazionale gli eredi di quelli che avevano fatto lo stalinismo oggi governano la Russia. Questo non è soltanto un fatto biografico dei personaggi che circondano Vladimir Putin, sono eredi spirituali, sono eredi ideologici. Il recupero totale ormai e anche nei minimi dettagli di quella che è stata l'Unione Sovietica di Stalin è evidente e quindi ricordare un altro crimine, renderlo attuale significa mettere in imbarazzo, mettere in difficoltà anche il regime che oggi c'è in Russia e le sue radici spirituali.
Avrete iniziato a immaginare il motivo per cui Yuri Dmitriev si trova rinchiuso in una colonia penale russa. Andrea Gullotta ricostruisce le accuse che lo hanno portato ai processi e poi alla condanna. La peggiore condanna che un padre possa ricevere.
Viene arrestato nel dicembre, il 13 dicembre 2016, di punto in bianco, con accuse terribili, cioè di creare materiale pedopornografico. L'accusa è legata al fatto che in età adulta, dopo aver fatto la sua famiglia, aver avuto suoi figli naturali, decide di adottare una bambina che trova però in un orfanotrofio russo in condizioni gravi, deperita, malnutrita e sin dall'inizio i servizi sociali consigliano a Dmitriev di fare un registro fotografico per vedere come evolve la salute della bambina. Succede poi un giorno di particolare freddo, che Dmitriev applichi alla bambina i cosiddetti, si chiamano in inglese master plaster, cerotti di senape, fra virgolette. Questo però lascia delle tracce di inchiostro che alla scuola della bambina inizialmente vengono prese per lividi, poi si capisce che è inchiostro e, spaventato dall'ipotesi che la gente potesse pensare che ci fossero dei maltrattamenti, per un brevissimo periodo di tempo Dmitriev fa 9 foto di questa bambina senza vestiti, per fare vedere che non ha lividi. Mantiene queste fotografie nel suo computer, è un computer di lavoro a cui non ha accesso nessuno. Un giorno Dmitriev viene convocato alla stazione di polizia locale, nel dicembre 2016, con l'accusa di detenzione illegale di armi. Mentre è dalla polizia, qualcuno entra in casa di Dmitriev, apre il computer e pochi giorni dopo arriva una denuncia anonima di pedopornografia. Dmitriev viene arrestato con l'accusa sia di detenzione di armi illegali sia di pedopornografia. Sin dall'inizio è evidente che sia stato incastrato. Si scatena una grande campagna di sostegno per Dmitriev, la difesa comincia a chiamare gli esperti veri e propri, con competenze vere e proprie, e gli esperti unanimemente scagionano Dmitriev. Sembra che, insomma, sia quasi finito tutto, se non che la Corte Suprema della Karelia cancella questo processo e ne chiede un altro, aggiungendo un'altra accusa, cioè quella di abusi sessuali, un'accusa ancora più grave. Parte un secondo processo, si ripete la stessa dinamica in cui vengono chiamati dall'accusa degli esperti improponibili, diciamo così, e dalla difesa invece degli esperti importanti, nuovamente viene completamente scagionato. Alla fine il processo si conclude nel 2020 e si conclude con un quarto della sentenza minima, con di fatto una specie di assoluzione, cioè che nuovamente la Corte Suprema della Karelia cancella il processo e ne ordina un terzo. Insomma, diventa evidente che Dmitriev deve essere per forza condannato. Questo terzo processo porta a una condanna a 15 anni, cioè il massimo della pena, e Dmitriev viene mandato in una colonia penale. E in questo momento si trova in una colonia penale in Mordovia, e nonostante la campagna in sua difesa, niente è riuscito a salvare Dmitriev. Nonostante tutta una serie di violazioni durante i processi al diritto di difesa, nonostante i soprusi che subisce in carcere, fa 68 anni, una salute precaria, ma è stato mandato più volte in cellula di isolamento per 10 giorni senza riscaldamento. Durante tutto questo tempo Dmitriev ha sempre difeso la sua posizione con grande dignità, sempre difeso la memoria delle vittime.
Perché abbiate intentato questo caso davvero non lo so. Per spegnere la memoria delle persone? per impedirmi di fare quello che faccio? Sono 3 anni che non faccio nulla, ma non per questo la memoria sparirà. Perciò, Vostro Onore, le chiedo di riesaminare e controllare con attenzione tutto di nuovo. Non ho commesso le pessime azioni con cui hanno riempito molti faldoni. Ho cercato di crescere mia figlia da buona cittadina del suo paese e da patriota, e non ho paura di usarla questa parola, no. Questo, credo, è tutto ciò che ho da dire. Grazie, grazie, grazie.
Secondo Anna Zafiesova, quello di Dmitriev non è un caso isolato, ma l'esempio di come possano funzionare i processi politici nella Federazione Russa.
Fino all'invasione russa dell'Ucraina, i dissidenti russi non venivano incarcerati perché dissidenti, non c'erano nel codice penale articoli esplicitamente politici e quindi si cercavano per loro accuse di criminalità comune, possibilmente infamanti. Alexei Navalny è stato condannato per truffa, Yuri Dmitriev per pedofilia, espediente per poi rispondere a eventuali campagne di solidarietà, soprattutto dall'estero. Come fate a difenderli? Sono dei bastardi, dei criminali, dei pedofili, in modo tale da non soltanto da avvertirlo o punirlo, ma possibilmente distruggerlo. La Russia in questi casi è sempre due Russie, cioè la Russia del dissenso, la Russia dei diritti umani, la Russia delle ONG messe al bando dei politici. Quella Russia ovviamente ha combattuto a fianco di Yuri Dmitriev, e poi c'è un'altra Russia che mediamente non sa nemmeno dell'esistenza né di Yuri Dmitriev né di Sandar Moch, e che ignora totalmente queste realtà e queste tematiche, che non fa nulla per scoprirle.
In quella parte di società russa rimasta profondamente colpita dal caso Dmitriev rientra anche la giornalista Zoya Svietova, che lo ha conosciuto personalmente e si è occupata di diffondere la verità sulla sua storia.
La memoria è una di quelle cose che fanno di una persona, di un popolo e non solo una popolazione. Dmitriev ha dedicato la vita alla ricerca dei resti delle vittime del sistema repressivo stalinista. Aveva oltrepassato la linea rossa. Aveva sottolineato la continuità dei crimini mostruosi del KGB, i servizi segreti sovietici, e dell'FSB, i servizi segreti russi. E aveva parlato della guerra nell'est dell'Ucraina e delle sue vittime. Lo aveva fatto ad alta voce. Le accuse mosse contro Dmitriev non sono state fatte solo per tenerlo in prigione il più possibile, ma anche per infangare il suo nome e compromettere il suo lavoro. Io stessa ho incontrato Yuri Dmitriev, l'ho intervistato e sono rimasta colpitissima dalla sua conoscenza della storia delle repressioni staliniste, dal suo desiderio di trovare i nomi, dal suo amore per il suo paese, la Russia. Mi ha mostrato una lettera della figlia adottiva Natasha, che gli scriveva che lo amava moltissimo, e ho capito che Dmitriev era completamente innocente. Sono convinta, anzi, che Yuri Dmitriev sia veramente un giusto. Oggi, nella sua prigione in Mordovia, sta scrivendo un libro sui gulag. Continua la sua missione di conservare e preservare la memoria.
Onorare oggi Yuri Dmitriev al Giardino dei Giusti vuol dire anche dare voce a tutti gli oppositori politici russi che vengono diffamati, torturati, avvelenati e uccisi dal governo di Vladimir Putin. Mentre tutto il mondo si indigna per la morte di Alexei Navalny, centinaia di altre persone come Dmitriev sono ancora rinchiuse nelle celle russe e ci chiedono di non abbandonarle.
Io credo, e la Costituzione della Federazione Russa mi dà ragione, che la forza di uno Stato non sia nei carri armati e nei cannoni, nei razzi nucleari, no. La forza di uno Stato sono le persone.
Avete ascoltato Storie di Giusti, il podcast prodotto dalla Fondazione Garivo, che racconta le figure esemplari, onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo, di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Gli ospiti di questa puntata sono stati Andrea Gullotta, Zoya Svietova e Anna Zafiesova. I contributi che avete ascoltato provengono dal documentario The Dimitriev Affair di Jessica Gorter e dagli archivi di Memorial Italia e della Fondazione Garivo.